Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Avvertenza, il programma contiene dosi massicce di creatività. Se assunto regolarmente può favorire la rovina di Giovanni Allevi. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco, c'era l'avvertenza.
No, non roviniamolo, lasciamolo
no,
vivere.
No, ma è per dire, insomma, per dire cosa? Che qui viaggiamo tra i generi senza farci problemi
di alcun
tipo.
È vero. E che questo, lo ribadiamo, è Babilonia. Buongiorno Sergio.
Buongiorno Valerio e benvenute e benvenuti a tutti sulla nostra arca radiofonica. Sai che oggi sono felicissimo di introdurre il nostro ospite in musica, come facciamo spesso, e ti farò forse anche fare un viaggio all'indietro nel tempo.
Là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro, che lascia il suo segno, una Z a chi è indegno, la Z che vuol dire Zorro. Zorro, Zorro, lui ha la vita segreta. Zorro, il segno suo è la Z.
La sigla originale italiana della serie è andata in onda tra il 69 e il 77, sì. Pensa, era Zorro naturalmente.
Non ce ne perdevamo una.
Lui aveva una vita segreta e sì. Si chiamava in realtà Diego.
Diego, giusto? Diego della Vega.
Ma non solo, ma i della Vega sono anche un progetto del nostro ospite di oggi, che intanto salutiamo, Diego Sapignoli.
Ciao,
buongiorno.
Buongiorno.
Diego Sapignoli che arriva da Cesena e quindi ci è venuto a trovare con tutto il suo bagaglio di molteplici esperienze, perché siamo con un altro babilonico.
Sì.
Non è semplice dire quale bussola stai seguendo.
È vero.
Tante.
È vero. Una volta, tra l'altro, ho letto un'intervista di un batterista italiano, Ella De Bandini.
Come? Mica uno a caso.
E ha detto una frase che mi ha colpito, nella quale mi ci sono anche un po' ritrovato. Ha detto: io sono un turista della musica.
Interessante come.
Quindi anche un viaggiatore.
Non so esattamente cosa intendesse dire. Mi sono immaginato che, spinto dalla curiosità, visitasse vari luoghi musicali, forse con un approfondimento relativo, non lo so, più un discorso del prendere il carattere di certe cose, mischiarle insieme e poi far venire fuori in qualcosa.
Beh, sicuramente a un certo punto poi ci sono delle cose che ti connotano di più, sei sicuramente, diciamo, in un ambito molto lasco, peraltro, che ha a che fare con il folk rock, uno dei punti di riferimento batteristici in Italia. Ti è rimasto qualcosa invece della tua matrice punk degli esordi?
Moltissimo, ci penso spesso a questa cosa, cioè l'immediatezza nell'approcciarsi a certe cose, risolvere dei problemi in maniera rapida, cercare di adattarsi in tutte le situazioni.
E soprattutto morire giovane.
No, quello,
questo magari
quello un po' meno.
No, questo no.
Però sì, è una cosa che mi porto dentro. Beh, alla quale sono molto legato.
È un po' meno importante che in altri generi, diciamo, la dinamica nel punk, però
certo,
comunque.
Certo, però il punk ha comunque quell'aspetto molto anche, diciamo, animalesco, anche
certo,
molto selvaggio, che comunque anche in altri generi devi essere pronto a tirarlo fuori al momento giusto, senza paura.
Bellissima, ma ora è il caso di buttarsi in un salto nel buio.
Beh, lo dici tu, non so se Diego era d'accordo.
No, infatti,
comunque,
perché in realtà è tutto dedicato a lui.
Sì.
Armiamoci e partite, verrebbe da dire, nel senso che tocca a te il salto nel buio, caro Diego Sapignoli, perché noi a questo punto facciamo ascoltare un brano al nostro ospite senza dir nulla prima, perché vogliamo che proprio sia un ascolto vergine d'impatto. Ci dici che vibrazione ti si è accesa, se c'è qualcosa che ti ha colpito.
Thank you.
Allora, Diego, che dici?
Mi piace molto. Sento un po' di afro blues, sento un po' di cose sintetiche, un po' di atmosfere, diciamo, sintetiche, atmosfere filmiche. E ovviamente quando poi ascolto qualcosa penso sempre come potrei suonarlo io, cosa potrei aggiungere, è una deformazione.
Infatti che qui arrivava il ritmo piano piano e ci stava anche Diego Sapignoli a un certo punto.
Sì, ma io confesso che non ho capito benissimo se era un batterista vero o se c'era una macchina.
Ma,
anche.
Uno dei due forse non era vero.
Esatto,
e uno
oppure
era
un umano luppato, diciamo, sì. non si può, ormai è sempre più difficile.
In realtà potevamo anche essere dalle parti di non chiamiamo le cover, perché qui la citazione esplicita era quella di On the Road Again, però molto trasfigurata e fatta propria, tanto che poi il titolo ora è On the Road. Si tratta di un progetto di un duo marchigiano, pensa. Si chiamano, per la precisione, Marco Bernacchia e Matteo Sideri, ma diciamo l'insegna è Above the Tree and the East Side. Questo è un progetto che ha un titolo complicato, ma in realtà diciamo è molto cinematico, come abbiamo sentito. Sono atmosfere che potevano stare anche in un disco dei Latin Playboys o di molti degli artisti che Diego, il nostro ospite, ha frequentato, perché voglio cominciare a segnalarli. In realtà Diego Sapignoli ha suonato con tantissimi, con il gota di certo folk rock, anche di quello sperimentale statunitense, da I Calexico, Isobel Campbell, David Hidalgo, Jim Keltner, Mark Ribot, Howard Gelb, cioè una lista lunghissima. Chi di questi che ho fatto, poi ce n'è qualcun altro, uno tra l'altro arriverà dopo, lo presentiamo con tutti i crismi, ma chi tra questi ti ha lasciato un segno più forte, che ti ha veramente sbalestrato?
Sicuramente Howard Gelb è stato uno di quelli che mi ha segnato parecchio, anche perché è capitato con lui ufficialmente di collaborare con i Sacri Cuori, perché va detto che poi queste collaborazioni qui sono nate all'interno della mia band. Però ricordo Howard Gelb mi fece dei veri e propri agguati, del tipo, ricordo una sera che era a suonare in un locale e io ero presente tra il pubblico e mi chiamò sul palco per suonare con lui un pezzo che assolutamente non sapevo di cosa si trattasse, forse non lo sapeva neanche lui, e c'è stata quella magia di quel momento, e lì viene fuori appunto anche un po' il punk, viene fuori il buttarsi, viene fuori.
Ecco, per tornare ai tuoi esordi o comunque ai primi passi della tua carriera, qui so che ci hai portato come primo regalo d'ascolto gli Aidoru.
Sì, Aidoru. Aidoru.
Aidoru.
Sì,
che progetto è?
Allora, quello è stato il mio primo gruppo, al quale ovviamente sono molto legato, che era partito come una formazione adolescenziale, poi piano piano è cresciuta. Quello è il primo disco che abbiamo fatto, eravamo in pieno periodo post-rock, Blonde Red Dead, anche un po' Radiohead, un po' atmosfere di quel tipo. E da lì,
Base a Cesena.
E
chi c'era con te?
C'era Dario Giovannini, Michele Bertoni e Mirko Bondanza. Eravamo un quartetto rock a tutti gli effetti, ispirati poi da suggestioni teatrali, performative. È stato il gruppo col quale poi ho iniziato la mia, diciamo, carriera proprio professionale. Abbiamo iniziato a lavorare col Teatro Valdoca, insomma è stato un momento di lancio per me molto importante.
E che pezzo hai scelto?
Ho scelto Zar, pezzo che si chiama Zar.
Aidoru con il nostro ospite Diego Sapignoli alla batteria. Questo era Zar, ma il primo brano del disco ha per titolo Silenzio.
Silenzio.
E un po' mi incuriosisce, non c'entra John Cage, no?
Allora, diciamo che in realtà è un brano, non è silenzioso, è un brano suonato, però in effetti in quel periodo lì eravamo anche molto interessati alla musica contemporanea, quindi era nell'aria, però in realtà non è una traccia silenziosa, ecco.
Ecco, dopo oltre 20 anni ti ci ritrovi ancora in questa musica?
Diciamo, sento il tempo che è passato, sento che certe cose ovviamente sono invecchiate in qualche modo, però risento una certa energia che ancora credo di conservare, ricordi belli, e qualcosa sicuramente è rimasto. Ora mi sono spostato in effetti verso altri mondi.
Beh, comunque una bellissima avventura. Adesso arriva Brahms.
Devi sapere, Diego, che a pari merito col reggae e con il dubstep, il lead è l'ambito musicale preferito da Valerio. Quindi ogni tanto.
Non è vero.
Ogni tanto gli offro.
Non è vero.
No, questo è un lead di Johannes Brahms. Ah, non lo volevi.
Per riprendermi ci vuole l'angolo del ribaltato.
Ah, dici, Matthias Goerne, comunque, qui è baritono, fammelo dire.
Ribaltabile.
E qui Elena si fa sinuosa perché ci riferiamo ad una pratica, insomma, ormai vintage, forse.
Sì, ma credo che Diego Sapignoli ha cominciato in tempi non sospetti a praticarla, cioè di andare in camporella con la fidanzata.
Ma certo.
È una cosa nobile, tutto sommato. Noi anzi la vogliamo recuperare, rilanciare, perché c'è un problema di nascite nel nostro paese.
Il calo demografico, purtroppo.
Comunque, insomma, quindi ci siamo inventati questa rubrica in cui in realtà ci occupiamo della colonna sonora, cioè inventiamo
sempre di musica, ci occupiamo giustamente.
Invitiamo in questo momento tutti i nostri ascoltatori, le coppie, diciamo, che vogliono consumare l'amore, a fermarsi un attimo.
Sì, fondamentale fermarsi, sì.
Tirare giù i ribaltabili e adesso arriva, dopo aver mandato di tutto, adagi, ballate, pezzi sinuosi, in questo caso arriva un pezzo degli Air con un titolo un po' minaccioso perché si chiama Napalm Love.
Aia.
Ma il napalm in questo caso fa detonare l'amore, appunto, quindi
infiamma,
è esattamente
infiamma,
perfetto.
Sì.
E quindi niente, pronti via.
Falling down, falling down.
Gli Air, che sono un duo musicale francese di musica elettronica, ma anche con diciamo aspirazioni sinfoniche di tanto in tanto.
Addirittura.
Si chiama Pocket Symphony, quindi sinfoniche aspirazioni, ma piccole pocket, appunto. Giusto, appunto.
Mini. Beh,
comunque,
ovviamente
ecco,
noi siamo
usciti. Che succede?
Siamo usciti, dicevo, non lo so.
Ora, siamo entrati nel pollaio.
Non è vero che non lo so. Purtroppo chiudiamo i telefoni perché poi ci chiama.
Sì, esatto. Scusa Diego, purtroppo abbiamo questa incursione.
Lo sapevo. Tocca, scusa.
Pronto?
Io ho passato parecchio tempo, quando suonavo all'inizio, ad andare a cercare i musicisti e parlare con loro. Questa è stata forse la più grande lezione, cioè quando avevo la possibilità di andare ad ascoltare Elvin Jones suonare o Philly Joe Jones o non so, Max Roach, cercavo di rubargli magari 10 minuti del loro tempo per parlare di musica.
Cioè i primi batteristi che passavano.
Che trovava, ma è Roberto Gatto.
Credo proprio sia lui, lo salutiamo. Ma potrebbe...
Ha sentito odor di batteria.
Esatto, ma è entrato a gamba tesa.
Sì, sentiamo se è ancora lì. Roberto.
Parlare dell'approccio che avevano avuto, piuttosto che dello strumento, come fai quello, come fai quell'altro, come fai a fare la determinata cosa, perché quelle sono cose molto personali. Io trovo che ognuno si debba sbrigare le proprie faccende nel fatto di musica. È anche importante perché serve a sviluppare una propria fantasia, quindi attraverso le grandi lezioni di questi maestri si arriva a capire e a codificare quello che loro facevano, ma attraverso un proprio punto di vista. Questo è sempre molto importante, perché sennò poi si generano dei cloni, si generano dei personaggi che magari sono troppo legati a quello e poi alla fine fanno nient'altro che emulare quel determinato musicista, e magari questa cosa poi è difficile da togliere.
Certo,
ecco, ma Roberto, per noi c'è
suona
Diego.
Come quello o come quell'altro, è importante prendere da tutti, parlare, sentire, ascoltare,
Roberto,
e soprattutto rubare con gli occhi. Questo è molto importante, piuttosto che farsi spiegare questo lo faccio così, questo.
Poi così se ne va. Allora, ma scusa.
Vabbè, ma non si fa così però, Roberto. Io volevo dire, tra l'altro, che nel frattempo anche lui è diventato un grande maestro, quindi forse a sua volta qualcuno lo segue.
Esatto, venerato maestro anche lui.
Potrebbe
essere,
tu lo conosci?
Certo, assolutamente. Grande maestro, grande batterista.
Sei d'accordo con quello che diceva?
Sono d'accordo, d'accordo. Io insegno anch'io, quindi anch'io ho le mie scuole, i miei allievi. È sempre un argomento complicato capire cosa sia giusto per loro trasferire di quello che si sa, per evitare appunto di creare delle fotocopie, perché tanto ognuno ha la sua sensibilità.
Sì, però lui dice ognuno si deve arrangiare, come dire che il maestro non serve a nulla, non è vero.
Su questo non sono d'accordo, comunque i rudimenti per riuscire a suonare qualsiasi cosa li devi sapere, poi dopo sta nell'allievo approfondire quello che più
preferisce. Come lo salutiamo Roberto Gatto?
Con il ritorno di Zorro.
Attenzione.
Il quartetto Tinissima di Francesco Bearzatti con Zeno De Rossi alla batteria, questa era la title track di un album del 2020, appunto Zorro, anche per dire che non siamo impazziti, ma Zorro fa davvero parte della sua carriera, nel senso che i De La Vega sono un progetto che fa riferimento appunto a questo personaggio.
E poi da dire che io mi chiamo veramente Diego perché l'ha scelto mio fratello, perché guardava Zorro. Io sono dell'80, quindi...
Allora ti abbiamo acceso un ricordo
prima. Era indeciso tra Mazinga e...
è andata anche bene.
È andata bene.
Di lusso,
sì. Beh, ora è giunto il momento di ascoltare un altro brano dalla tua storia discografica.
Un altro brano con Antonio Antonio Gramentieri, che appunto fa parte dei Della Vega. Io insisto,
però qui con i Sacri Cuori.
Con i Sacri Cuori, sì.
Che è stato un progetto importante, avete fatto tantissime cose.
È la mia, l'ho definita la mia seconda vita musicale, diciamo. La prima era quella degli Hydro, con Antonio Gramentieri abbiamo vissuto e stiamo vivendo tuttora tante cose insieme, insomma, importanti.
In questo pezzo che ci hai portato, dal punto di vista proprio musicale, cosa succede?
Allora, questo pezzo si chiama La Marabina, è un pezzo al quale sono anche questo legato. Innanzitutto prende il nome dalla strada che porta verso lo studio dove abbiamo in parte registrato.
Che si chiama così?
Lo studio si chiama Al Mare. Lo studio,
no, la strada.
La strada, sì. Marabina. Lo studio del nostro bassista Francesco Giampaoli. È un brano molto influenzato, questo, dalle colonne sonore di cui parlavamo poc'anzi. Quindi è una sorta di ritmo, chiamiamolo un po' latino, un po' latino all'italiana, ecco. Quindi...
Sì. Tra l'altro voi con i Sacri Cuori avete fatto anche Zoran, il mio nipote scemo, con Giuseppe Battiston, colonna sonora dei Sacri Cuori.
Vero, vero.
Bene, sentiamo Marabina.
È proprio vero che adesso va di moda nuovamente questo sound all'italiana, la musica italiana.
Che bella cavalcata, c'è anche un gioco melodico nel tuo batterismo.
È vero, sono felice che tu l'abbia notato, sì, perché mi piace spesso, come indole naturale, forse pensare più melodicamente che ritmicamente. Spesso mi trovo in questa condizione.
Cantare la batteria.
Naturale, quindi è una cosa probabilmente naturale, non so. Sì.
E la tiri fuori di tanto in tanto.
Sì.
Thank you.
Glenn Gould al pianoforte è un'invenzione a due voci di Johann Sebastian Bach che, come dire, dove la metti sta.
Sì.
Oi tara, ai tara, le delicat lai turille.
Dovremmo un giorno o l'altro, Valerio, farci dire dalle Vertina cosa cantano in
cosa
questa
dicono,
sigla, perché
sì,
non
sì.
lo sappiamo.
O se è un'onomatopea, ma no, forse
è finlandese, che per noi è un'onomatopea sì, in sì, realtà, sì. ma per
che
i finlandesi no.
Alla fine
no.
cerchiamo in questa rubrica, che sì. è il canto di Babele, andiamo a cercare canzoni fatte, cantate, realizzate in idiomi particolari, poco conosciuti, stavolta sì. particolarmente poco
sì,
conosciuti.
Sì, qui ci spingiamo lontani geograficamente, ma soprattutto la lingua bucciulla, praticata da un popolo aborigeno australiano del Queensland, è oggi, ahimè, in via d'estinzione. E c'è però un cantante, Fred Leone, il nome porterebbe in Italia, forse non si pronuncia così, comunque è scritto così, e riesce ancora a cantare in questa lingua e quindi in qualche modo a farla sopravvivere. Il duo si chiama Irinda, nel 2024 hanno pubblicato questo disco dal titolo omonimo, significa adesso nella lingua bucciulla, mi sono procurato un dizionario nel frattempo.
Certo, è pieno i negozi di dizionari bucciulla.
E quello che ascoltiamo è Guyu, che significa sempre in bucciulla pesce. C'era qualcosa di tribale, no? Di aborigeno.
Tu hai capito se lui è un aborigeno o è un musicologo, comunque un musicista che si è interessato?
No, credo abbia origini aborigene.
Ok, ma... e quindi ha voluto in qualche modo preservare una cultura che stava scomparendo. Sono davvero contento che siamo andati da quelle parti, sì. Perché fra poco sono sicuro che ci torniamo con l'ultimo ascolto di Diego Sapignoli, che come sempre, diciamo, abbiamo trattato in maniera un po' così frammentata. Certo. I nostri ospiti, e c'ha tante cose che potremmo citare ancora, da Steve Piccolo, la sua collaborazione con Steve Piccolo, quella con Vincenzo Vasi, quella con Roy Paci, Frank London e Boban Markovic in un tour importante, Evan Lurie. Però me ne viene in mente una che ha a che fare molto con la voce e con la vocalità, ovvero tu hai suonato nel 2006 con Damo Suzuki, l'ex voce dei Can.
Esatto.
Che esperienza è stata?
Ah, è stato un bel viaggio, una bella dimensione. Lì insieme a Xabier Riondo, Mattia Coletti, Andrea Belfi, furono delle serate che poi sfociarono anche in una registrazione live completamente improvvisate.
Ma lui è matto veramente o sembra solo?
Lui era matto, cioè era matto, voleva proprio non dirsi niente prima di salire sul palco completamente al buio.
Però era divertente, insomma,
assolutamente.
Come situazione.
Assolutamente, un flusso di coscienza completamente libero, bello.
Ecco, dicevo, sono contento che siamo andati da quelle parti australi, perché adesso con un australiano abbiamo a che fare, perché appunto prima non l'ho messo nella schiera degli statunitensi, perché Ugo Reis naturalmente arriva da là.
Arriva da Melbourne, sì.
E ce l'hai portato, un disco fatto con lui.
Abbiamo proprio un gruppo insieme, si chiama Ugo Reis Fatalist, è un gruppo al quale tengo ovviamente tanto, e col quale mi ha permesso poi di fare i primi tour internazionali, quindi fare esperienze nuove, quindi una nuova vita musicale fuori dall'Italia.
Lui oramai è quasi mezzo italiano.
È spesso qua, sta a Melbourne, ha vissuto in Italia per tanti anni, poi ha vissuto anche in Germania, ora sta comunque da anni in Australia. Però comunque è spessissimo qua.
Vedi che proprio lì andiamo a parare.
Andiamo lì a parare. E diciamo, qual è la caratteristica più bella della musicalità di Ugo Reis?
Vabbè, c'è tutto il suo mondo molto scuro, molto dark, però si sente anche l'Africa, però si sente anche la conoscenza del folk, di queste melodie che vengono anche appunto dal folk americano, molta Africa, molta elettronica, quindi un misto di suggestioni.
Un po' di gossip di Nick Cave che ricordo.
Ah no, sì, ogni tanto ne parliamo, dice che è stato un po' alla sua università, diciamo, i suoi anni di formazione sono importanti.
Come si intitola il brano?
Si chiama Beat My Drum.
Ah beh, quindi c'è un riferimento anche al tuo strumento.
Esplicito proprio.
Beat My Drum.
Quindi non potevamo chiudere meglio.
Chiudiamo benissimo così, grazie mille Diego di esserci venuti a trovare.
Grazie a voi. Grazie.
Noi adesso ascoltiamo Beat My Drum, ma prima dobbiamo congedarci dai nostri ascoltatori.
Beh, ringraziamo Diego Sapignoli, naturalmente.
E così ci mettiamo qui nella solita branda, con le cuffie ad ascoltare musica, per essere pronti la prossima settimana.
Certo,
di nuovo.
Lo saremo.
Ma ragazzi, ragazze, mi raccomando, nel frattempo
siate babilonici. Started this big bang.
it's crazy, it's like you never had no self-control. I want your legs wrapped around my neck, bring me in, yeah, from the cold. Come on, take me to your garden, wrapped in weeds and vines. Beat my drum with your pussy so sublime. Hold me, stole me, taunt me, make me walk your line. I know you need me, that's why you make me cry. Come on, bam, 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 I feel the holes torn through you when you were 6 years old. And bam, 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 feel my holes torn through me. Come on, heal my soul, and yeah, let's get started. This big bang is ready to begin. The way you move makes me surrender. One more time, we're back together again.